La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, 37° episodio.
We can transcend our original biological nature.
Transcend our original biological nature.
Remake humanity.
Remake humanity.
La macchina per l'architettura di Nicholas Negroponte, pubblicato nel 1969, è uno dei testi fondamentali dell'epoca della seconda cibernetica. Presenta gli ultimi progressi in campo informatico, con l'ausilio di una gran mole di immagini, e affronta la questione centrale dell'automazione, la possibilità che la macchina possieda una
intelligenza indipendente dall'intelligenza umana.
Ciò sarà realizzabile soltanto quando le macchine diventeranno adattabili, ovvero quando saranno in grado di
ricevere informazioni sensorie dirette dal mondo reale,
facendo a meno della mediazione umana, cioè dotandosi di organi sensori meccanici, il primo dei quali, sperimentati al MIT, è
un dispositivo per vedere.
Inoltre, nelle sue applicazioni all'architettura, la macchina intelligente dovrà osservare il metodo di lavoro del singolo progettista e informarlo di quello degli altri, garantendo una supervisione che sarà possibile non con le singole macchine a domicilio, leggi il PC, ma per mezzo di una
macchina madre,
una macchina centrale che
potrebbe avere funzioni di arbitrio, di fonte di informazione, di mezzo di comunicazione e di storico, oltre che semplicemente di enorme meccanismo di calcolo.
In pratica, internet con tutte le sue reti e nuvole.
Macchine che raccolgono informazioni da molti progettisti e da molti abitanti, che osservano direttamente il mondo reale e hanno un dialogo congeniale con un progettista, sono macchine per l'architettura. Sono avviate a essere macchine intelligenti.
Dunque si è iniziato a dotare la macchina di vista. Il laboratorio di elettronica della General Electric di Syracuse, su contratto della NASA, ha
elaborato un calcolatore che consente all'osservatore di muoversi attraverso un ambiente. L'utilizzatore controlla il movimento con una cloche di comando tipo aereo, che gli consente una partecipazione motoria alla simulazione visiva.
Secondo Coons,
tra qualche anno potrete entrare in una stanza senza muovere una mano e far apparire davanti a voi un piano o una superficie luminosa. Potrete costruire un edificio di luce, in modo che potrete girargli attorno e modificarlo.
Cosa che riattualizza un
antico sogno dell'architetto di poter alzare la matita, muoverla in aria e veder sprigionare dalla punta linee che galleggiano nello spazio.
Tornano alla mente queste parole di Renzo Piano, citato da Jean-Pierre Garnier in Architettura e Anarchia, un binomio impossibile.
Un giorno trovai per caso un'incisione raffigurante un architetto dell'India antica. Un uomo seduto al centro della casa, armato di una lunga pertica, con la quale indicava agli operai dove posare la pietra. Stare seduto e dare ordini ai muratori. Avevo trovato la mia vocazione.
Aspirazione d'altronde già realizzata nel 1966 dal Lincoln Wand di Larry Roberts, che permette al computer di seguire in un determinato spazio i movimenti di uno strumento delle dimensioni di una penna che si tiene in mano.
4 trasmettitori ultrasonici emettono periodicamente impulsi di energia e il Wand riferisce al computer il momento in cui sente ogni segnale.
C'è poi lo studio di Evan Sutherland del 1968 di simulazione di movimento in spazi virtuali.
Il dispositivo è un casco munito di 2 tubi a raggi catodici con prismi a forma di occhiali che permettono di trasformare immagini stereoscopiche secondo la posizione del capo di chi li indossa. 3 antenne riferiscono la posizione dell'utilizzatore.
Si giunge infine all'olografia, ottenuta
registrando gli schemi di interferenza di 2 fonti di luce coerente, in genere laser. Una riflessa direttamente sull'oggetto e l'altra da uno specchio.
E alle ricerche?
Per costruire con il computer ologrammi sintetici di configurazioni geometriche semplici. Presto, gli architetti saranno in grado di vedere, su un dispositivo di visualizzazione, ambienti fisici inesistenti. Saranno visioni tridimensionali, a colori e con semitoni.
Remake, 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 remake humanity.
Proprio vero, questo mondo sta cambiando, non ci si può neanche più dare del tu, bisogna stare almeno 1 metro di distanza, persino quando sei davanti alla TV. Anche se prendi l'autostrada per viaggiare, puoi fare a meno di stallare il telepass, ti fanno solo entrare e transitare se hai con te a bordo il tuo Green Pass. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass. Se non ce l'hai, amico mio, ti attacchi al tram. Bisognerebbe essere tutti vaccinati.
almeno da due giorni tamponati. Ce l'hai il Green Pass, ce l'hai il Green Pass, se non ce l'hai, amico mio, non puoi entrare. Se vuoi sederti al ristorante per mangiare, devi avere l'app sul tuo cellulare.
Remake humanity.
È evidente che è una grande pandemia. Che è una grande pandemia. Che è una grande pandemia. Nonostante qualcuno si ostini a negarlo, pandemia. Il virus in realtà non è tanto pericoloso e cose simili. Pandemia. Pandemia.
Allora, è vero che il rischio zero non esiste ed è vero che anche con il Green Pass è possibile che ci possano essere delle persone in grado di contagiare, perché magari il tampone ha dato un esito negativo quando invece la persona era positiva, o perché magari quella persona vaccinata o guarita si è contagiata e quindi può portare il virus. Però il rischio è bassissimo, è veramente bassissimo rispetto a un ambiente non protetto.
Sì, all'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori.
Allora, questo è un tema che non, dal punto di vista della salute certamente sì, dal punto di vista del contenimento della pandemia sì, dal punto di vista di scelta coraggiosa non lo so, nel senso... Nel momento in cui il Green Pass diventa esteso a tutto, cioè per lavorare io devo averlo, per prendere il treno, per prendere l'autobus io devo averlo, beh, è un obbligo vaccinale di fatto. Beh, è un obbligo vaccinale di fatto. Di dire che è un obbligo vaccinale. No, è
tiepida tregua primaverile, arida come lo spazio di invivibilità che si protrae ormai dall'alba dell'instaurazione pandemica, si è tornati in queste ultime settimane alla diffusione di un allarmismo strisciante a seguito del nuovo incremento di casi di Covid che si registra in questo mese di luglio. Chi si fosse illuso che il peggio fosse passato e che la tanto agognata normalità fosse ormai cosa acquisita, in seguito alla trionfante campagna di inoculazione dei farmaci ad mRNA, avrà da ricredersi e cominciare da subito a riflettere sull'opportunità di farsi somministrare nuove dosi, più o meno volontariamente. La ripresa, dapprima morbida, della campagna mediatica non lascia spazio a dubbi. Tutto tornerà come prima. Obblighi, ricatti, minacce, sintetizzati nel Green Pass, strumento tanto famigerato quanto di imprescindibile efficacia, aleggiano già come fantasmi. Gregor ancora di dimensioni spaventose torna ad insinuarsi tra le pieghe delle nostre coscienze pensanti. Ma forse non se n'era mai davvero andata. Scorso 25 novembre, senza troppi clamori, l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha adottato, dopo 3 anni di lavoro, il primo testo mondiale sull'etica dell'intelligenza artificiale, intesa da un lato come opportunità per i grandi servizi che può rendere all'umanità, ma dall'altro come problema per il permanere di preoccupazioni etiche di fondo. In particolare, c'è la necessità di assicurare la trasparenza e l'intelligibilità del funzionamento degli algoritmi e dei dati a partire dai quali sono stati calcolati, poiché questi potrebbero influire sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. La posta in gioco è alta e la materia particolarmente delicata non per un futuro prossimo venturo, bensì oggi, anzi già ieri, come provano riconoscimento facciale e assistente vocale dei cellulari, che da tempo sono realtà. Non era necessario nemmeno aspettare Facebook per poter entrare nel nuovo metaverso e vedere in azione il primo sistema operativo dell'intelligenza artificiale, un'entità intuitiva in grado di ascoltare, di capire e di conoscere, che va oltre Alexa, Siri ed oltre l'assistente di Google. Ci troviamo immersi in una realtà virtuale posta in un ambiente 3D appositamente generato, finora limitato solo da questioni tecniche. Sono richiesti larghezze di banda elevate e latenze estremamente basse per il trasferimento dei dati, nonché un modello persistente dell'ambiente per contenere elementi reali e simulati. Ma si è comunque ormai ad un passo dalla piena fruizione di questa nuova immensa piattaforma digitale. Però in guardia dalle potenzialità del settore sono in molti, tra questi il dottor Philippe Guillemant, fisico e ingegnere ricercatore presso il CNRS, il Centro Nazionale di Ricerca Scientifica di Marsiglia, uno dei primi specialisti al mondo in intelligenza artificiale e per questo pluripremiato. Nelle sue pubblicazioni ha evidenziato non solo come le tecnologie di controllo siano divenute predominanti sul mercato in termini di domanda e di offerta, ma anche come il tracciamento umano sia ormai realtà, consentendo non a persone, bensì a semplici programmi di monitorare chiunque in qualsiasi momento o periodo. In particolare, un'affermazione del dottor Guillemant, ripresa dall'agenzia Media Press Info, suscita più di un interrogativo. Coloro che sono a favore delle mascherine obbligatorie sottovalutano molto il fatto che esse siano un preludio alla vaccinazione, che a sua volta è un preludio all'identificazione digitale e poi al tracciamento umano, naturale conseguenza prima di giungere in poco tempo all'era del transumanesimo, preparata dall'analisi in tempo reale di tutti i nostri gesti, azioni, spostamenti e incontri. Ora, questa prospettiva è, a mio parere, molto più grave di qualsiasi bomba atomica o guerra mondiale. E allora qui il discorso si complica. Giù le maschere, l'ingegnere Guillemant entra ancor più nello specifico. L'obbligo di portare un libretto di vaccinazione digitalizzato per potersi spostare sarà la porta d'accesso nel transumanesimo, poiché imporrà il tracciamento umano. Il grande lusso del futuro, cui solo i più ricchi avranno accesso, sarà appunto quello di sfuggire a tale tracciamento. Il rischio rappresentato dalla vaccinazione in termini di salute non è nulla rispetto al rischio rappresentato dalla prova dell'avvenuta vaccinazione in termini di libertà e di integrità umana. Zuckerberg non importa nulla del primo rischio, quello sanitario, perché a loro interessa farci accettare il secondo, che va ad arricchire il loro business in un modo inimmaginabile. Diversamente, perché i più accaniti difensori della vaccinazione sono i potenti uomini d'affari dell'informatica e non i medici? Non stupiscono le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, rilasciate lo scorso marzo in un'intervista al quotidiano Repubblica. Super Green Pass e mascherina vanno conservati anche dopo il 31 marzo, ha detto. Ma va in questa direzione anche la ferocia con cui il primo ministro canadese Justin Trudeau lo scorso febbraio ha letteralmente congelato i conti bancari dei camionisti accampati in piazza del Parlamento a Ottawa per protestare contro il Green Pass. Il governo canadese, lo stesso che si vanta di essere inclusivo con tutti, ha mostrato il proprio reale volto con questa riproposizione del credito sociale alla cinese. Trudeau ha negato di voler sospendere i diritti fondamentali e di aver oltrepassato quanto previsto dalla Carta dei diritti e delle libertà, come proverebbe, dice, il fatto di non aver limitato la libertà di parola ed il diritto di assemblea pubblica. Ma è proprio sicuro che prendere questa gente per fame sia legittimo? Il vice di Trudeau, Chrystia Freeland, ha annunciato di voler non solo congelare i conti bancari personali, ma di sospendere persino l'assicurazione dell'auto di chiunque risulti collegato alle proteste, anche senza attendere l'ordine di un tribunale, appellandosi alla sola legge sulle misure d'urgenza introdotta ufficialmente per fronteggiare la pandemia. Tutto pur di mantenere in vigore il Green Pass. Pare ovvio come la posta in palio, a questo punto, vada oltre la stessa emergenza sanitaria e come le affermazioni dell'ingegner Guillemont non siano poi così tanto campate per aria. Studio pubblicato 3 anni fa dagli scienziati della UCSF, l'Università della California a San Francisco, finanziati da Facebook, già confermava la possibilità di creare un'interfaccia cervello-computer in grado di trasmettere l'attività dei neuroni alla macchina mediante specifici impianti. Il passo successivo? Sostituire gli impianti con un paio di comodissimi occhiali a realtà aumentata dotati di appositi sensori e controllati dal pensiero. Tutto questo viene presentato ovviamente come un bene. Si sostiene di voler ridare così la parola ai muti per paralisi, lesioni del midollo, spinale o malattie neurodegenerative. E anche Elon Musk, con una delle sue aziende, Neuralink, porta avanti un'analoga progettualità. Dice di farlo per contrastare alcune patologie che colpiscono cervello e midollo. Propone un chip con fili ultrasottili che un'apposita macchina può impiantare nel cervello per creare un'interfaccia totale, una simbiosi di fatto con l'intelligenza artificiale. Il rischio però che un giorno l'intelligenza artificiale possa interferire o addirittura dominare i corpi collegati è più di un'ipotesi. È dunque già oggi troppo tardi per cercare di contenere il processo in atto? Possono blandi documenti e proclami etici costituire un reale problema per chi intenda sfruttare queste nuove tecnologie a proprio vantaggio? È fuor di dubbio quanto importante sia cominciare a porsi queste domande.
Se vuoi andare in chiesa per pregare, ti devi un mese prima prenotare. Eppure in paradiso per entrare, San Pietro che ti chiederà il Green Pass.
È proprio vero, il mondo ormai è cambiato. Quello che è stato non tornerà più. Noi siamo finiti male, cari amici. Se non ce l'hai non puoi ballare più. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass. Se non ce l'hai, amico mio, ti attacchi al tram. Bisognerebbe essere tutti vaccinati o perlomeno da 2 giorni tamponati. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass. Se
Se non ce l'hai, amico mio, non puoi entrare. Se vuoi sederti al ristorante per mangiare, devi avere l'app sul tuo cellulare.
Beh, è un obbligo vaccinale di fatto.
La mia paura, io sono assolutamente favorevole al Green Pass e anche all'obbligo vaccinale. Ma la mia paura è che questo continua aggiungere un pezzo, aggiungere no, una nuova restrizione, una nuova limitazione possa essere peggio, possa rendere le persone più frustrate, più incattivite, insomma, possa avere l'effetto contrario. Sull'obbligo vaccinale ovviamente chiudo, io sono assolutamente favorevole dal punto di vista sanitario. Però è una misura che non può essere presa da un singolo paese. Favorevole.
Dal punto di vista sanitario.
Dal punto di vista sanitario.
Avere l'effetto contrario. Oh, allora bisogna avere il coraggio di dire che è un obbligo vaccinale. Dovrebbe essere l'Europa tutta intera che decide di andare verso l'obbligo vaccinale, ma che un singolo paese in Europa imponga l'obbligo, no.
Beh, è un obbligo vaccinale di fatto.
Consumazione con tampone 10 euro.
Piccolo cuore dentro un calcolatore, forza atomica e bontà. Eccoci Bernella, punta su una stella, gira la rotella, guarda, vola fin lassù.
Femminile. Carmencita, amore mio, io sono uomo d'affari. Blinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapioca terapia, dollari, sterline, allaccia, scarpa, allaccia, riporta all'albergo. Ma tu?
In quanto femminista anomale faccio parte del mio tempo, del presente, ma in modo critico e spesso antagonistico. Mi colloco quindi dentro fino al collo nei regimi biogenetici di sfruttamento di tutto ciò che vive, senza nostalgia ma con consapevolezza. Amor fati, noi dobbiamo essere all'altezza di tutto ciò che ci succede, dobbiamo essere del nostro tempo.
Che cazzo stai a dire?
Voglio quindi pensare a partire da qui ed ora. Da Dolly, mia sorella clonata, e gli oncotopi, nuove divinità totemiche che si sacrificano per permettere a noi altri di andare avanti. Devo poter pensare nel bel mezzo di specie in via di disparizione e piante, linguaggi e popolazioni in pericolo di estinzione. Zoe, la vita non umana, è il nuovo soggetto politico del terzo millennio.
Che cazzo stai a dire?
Zoe però non è solo perdita, lacrime e sangue. Questa vita non umana è anche allo stesso tempo, senza contraddizioni possibile, forza generativa vitale, quindi anche mortale, che ci rende capaci, noi, bipedi umanoidi, con un capitale genetico del più del 90% in comune con altre specie animali, di prendere il nostro posto accanto ad altri, organici e tecnologici, che abitano questo e spesso, anche altri pianeti.
Sai tutti i dubbi? Sì.
Liberati dall'arroganza antropocentrica, immanenti e trascendenti allo stesso tempo, materialisti e vitalisti, siamo comunque capaci di negoziare e organizzare i termini del nostro divenire.
Che una stronzata così non si era mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo.
La componente ribelle della mia soggettività nomene mi spinge verso Zoe, la vita non umana.
E quello chi?
Quello è Stronzo.
Questo l'ho capito, come si chiama?
Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
Manifesto degli scimpanzé del futuro. Pièce main d'œuvre, Grenoble 2017.
La natura, ecco il nemico.
Se restavano dei dubbi sulla convergenza del transumanesimo con il post-femminismo, il post-anarchismo e le lotte contro tutte le forme di dominazione partorite dalla decostruzione, sono stati dissipati dai dibattiti sulla riproduzione artificiale dell'umano, procreazione medicalmente assistita, gestazione per altri. In questo caso si scopre che la natura non esiste, che è fascista, come dice Clémentine Autain, e che la riproduzione sessuata è un tipo di dominazione costruito da chi è eteronormato. Su Libération, lo scrittore Éric Rémet se ne rallegra. La riproduzione non è più il monopolio degli etero, e tanto meglio. La ragion d'essere degli etero, garantire la sopravvivenza della specie, fin qui era il loro vantaggio biologico. sempre sullo stesso giornale, dove tra l'altro è editorialista la filosofa postmoderna queer Beatriz Paul Preciado, ci istruisce. In termini biologici, sostenere che sia necessaria la struttura sessuale di un uomo e di una donna per dare avvio a un processo di riproduzione sessuale è tanto poco scientifico quanto lo erano un tempo le affermazioni secondo cui la riproduzione poteva avvenire solamente tra due soggetti con in comune la stessa religione, lo stesso colore della pelle o la stessa condizione sociale. Noi omosessuali, transessuali e corpi considerati come handicappati siamo stati politicamente sterilizzati, o meglio, siamo stati costretti a riprodurci con tecniche eterosessuali. Ecco perché, senza alcun dubbio, Le Monde, nel luglio 2017, definisce Preciado il Galileo della sessualità. Per quel che sappiamo, anche se non siamo certi dei Galileo, l'unico modo per gli omosessuali di liberarsi dalle tecniche eterosessuali di riproduzione è la clonazione. Sostegno entusiasta da parte degli antropofobi. La negazione della nascita accomuna inumani e postmoderni. Secondo il progressista americano James Hughes, gay, lesbiche e bisessuali sono inoltre naturali alleati del transumanesimo democratico, mentre la fecondazione in vitro permette alle lesbiche di avere dei figli senza rapporti sessuali con un uomo, la clonazione permetterebbe loro di avere un figlio legato a un solo genitore. Randy Wicker, un veterano dei diritti omosessuali, considerava il diritto di clonare come una questione fondamentale legata ai diritti di riproduzione così come quelli degli omosessuali, dato che la clonazione rende obsoleto il monopolio storico sulla riproduzione da parte dell'eterosessualità. Da notare l'epiteto storico tipico della decostruzione. Rimane un ultimo monopolio da decostruire, come ricordano le femministe mutanti. Le donne non faranno niente nella vita finché avranno un utero. Il percorso verso l'uguaglianza tra i sessi è un fenomeno recente, aperto alla defisicazione dei modi di produzione redditizi ed efficaci. Tuttavia, fino a quando la donna continuerà a portare nel suo corpo la riproduzione umana, questi due termini saranno in contrasto. Le mutantes, perciò, attraverso la deuterinizzazione della donna, vogliono che sia possibile rimediare a questo. Se credete che questi discorsi si limitino all'ambiente dei mutanti, vi sbagliate. La filosofa Peggy Sastre, coautrice di questa diatriba, oggi si esprime con il suo vero nome nella stampa periodica per promuovere l'ectogenesi. Le donne non riusciranno a ottenere una vera autonomia finché non avranno la possibilità di sbarazzarsi della gravidanza e dell'allattamento dei figli, dice a Causeur, all'interno di un dossier sul transumanesimo. Inoltre partecipa al sito degli scientisti dell'Associazione Francese per l'Informazione Scientifica, AFIS, che difende gli interessi della tecno-industria. Udiamo le stesse rivendicazioni in bocca a femministe, libertarie o considerate tali, che mangiano bio e rivendicano il diritto ad avere figli senza dover sostenere le costrizioni della gravidanza. così, in questo rifiuto dell'utero, considerato luogo oscuro e pericoloso, si uniscono agli inumani. Ma perché ci tengono così tanto ad avere dei bebè in carne e ossa quando possono ordinare un bebè robot su Amazon? È forse più autentico? Più chic? Più naturale? Più tradizionale? Che cosa faranno quando il bebè farà pipì, cacca e vomiterà il vasetto di omogeneizzati? A loro tutta la nostra solidarietà. Contro queste fobiche del vivente sessuato sosteniamo, assieme alle umaniste del Finrage, che ingegneria genetica e riproduttiva sono entrambe un prodotto dello sviluppo delle scienze che hanno avuto inizio considerando il mondo intero come una macchina. Proprio come una macchina può essere smontata nelle sue componenti, analizzata e di nuovo assemblata, gli esseri viventi sono considerati come formati da componenti che possono essere visti separatamente. Facciamo appello a tutte le donne e gli uomini per unirsi a livello globale contro le tecnologie disumanizzanti ed esprimiamo la solidarietà con tutte quelle che cercano di difendere e mantenere la diversità della vita sul nostro pianeta e l'integrità e dignità di tutte le donne. Ecco delle femministe coerenti nella loro lotta per l'emancipazione. Quanto ai segugi, che sono sulle tracce della dominazione sotto tutte le sue forme, equipaggiati di detector per l'omofobia, il razzismo, il sessismo, il fascismo e ogni sorta di infamia, con cui sopraffanno il loro contraddittorio, ignorano la dominazione più massiccia e universale di quest'epoca, la tecnocrazia, senza dubbio troppo potente per essere captata dai loro radar micropolitici. Una cecità degna della loro fede nella neutralità della tecnologia. Thierry Hoquet, filosofo emulo di Donna Haraway, nel pieno della sua predica. Grazie al suo potere di trasgredire le frontiere, Cyborg è diventato uno stendardo, uno strumento di lotta contro l'alienazione in tutte le sue forme. È così che sperano, in fondo, di trarre anch'essi dei benefici personali dalla fuga in avanti tecnologica. con il pretesto di difendere i diritti legittimi delle donne o degli omosessuali, i militanti di sinistra rivendicano l'autofabbricazione tecnologica di identità fluide e la riproduzione artificiale, cioè tecnomercificata. L'inumanesimo prospera dietro questo specchietto per le allodole. Lo testimonia il giornalista di Libération Luc Levaillant, che sputa: se bisogna scegliere, e a volte è necessario, diremo che preferiamo i transumanisti alla Frankenstein rispetto agli zadisti dans le rétro. C'è parentela tra chi si oppone al matrimonio per tutti e gli zadisti decrescenti. Hanno in comune quest'idea che vorrebbe la natura bella e buona, o che l'uomo sia sempre stato diverso dalla donna, e che tutto deve rimanere così. Per contrastare questa logica quasi creazionista, ribadiamo che la natura non esiste. Levaillant condivide il programma queer di automacchinazione del suo collega Beatriz Paul Preciado, che vuole adoperare le biotecnologie del sesso, chirurgia, ormoni, eccetera, per queerizzare la natura, di modo che queste operazioni non dovranno mai servire a riportare il corpo a una coerenza con il maschile o il femminile. Sembra francamente di sentire l'eco degli inumani di Humanity Plus. Una specie post-biologica sarebbe per definizione una entità post-genere. Oggi però biotecnologie, neurotecnologie e tecnologie informatiche permettono di portare a termine il progetto di liberarci dal patriarcato e dalle costruzioni del binarismo di genere. Le tecnologie post-genere metteranno fine alla fissità nell'autoidentificazione biologica e sessuale, permettendo agli individui di decidere da sé quali tratti biologici e fisici di genere vogliono mantenere o rifiutare. Come Left Anonym, entità genderless, senza genere, adepta del kitchen transhumanism, che si anestetizza con la vodka per impiantarsi delle robe nella cornea e hackerare il suo stesso corpo. Alla fin fine l'alienazione è sconfitta. Evidente come la lotta sociale per l'uguaglianza tra i sessi non interessi né agli inumani e nemmeno alle militanti post-femministe. Al posto di cambiare la cultura, le diseguaglianze sociali, preferiscono cambiare la natura, che non esiste affatto. Come i tecnocrati, sostituiscono la soluzione tecnologica all'azione politica. A dire il vero, la sostituiscono a ogni altra cosa. I transumanisti prevedono, per chi sarà interessato, dispositivi neurotecnologici per la aumentazione della monogamia. bloccando il desiderio sul congiunto per un dato periodo. Oppure, al contrario, di soppressione della gelosia, dell'attaccamento e della genderizzazione del cervello. Che dunque deve essere naturale? Ma tratteremo anche quelle zone neuronali responsabili delle contraddizioni.
Manifesto degli scimpanzé del futuro.
Se c'è un problema, se la sbriga da sola, ma non la...
Io che in quanto femmina della specie sono la portatrice del futuro. L'incubatrice del nuovo, la messaggera di divenire molteplici, non programmati. Decenni fa Asimov scrisse Io Robot. Io adesso vorrei scrivere Io Virus Sessuato Femminile. Come Dolly più di Dolly, grande madre e commessa viaggiatrice del femminismo filosofico. Soggetto colonizzato che non si lascia prendere, che esce fuori, si sposta ai margini, prolifera in eccesso del programma dato e degli effetti previsti. Ecco, quel soggetto lì, minoritario, animale, lupo, insetto, tecnica, macchina e mente estesa, mi spinge verso la gioiosa compagnia di tutti quelli, e sono davvero tanti, che non si sono mai sentiti a loro agio nel mondo umano di prima. Io non vorrei poi che questa risata cosmica, questa forza non umana, finisca con seppellirci tutti quanti.
Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
Presente!
Lo sapevo, sono circondato da stronzi.
Ma tu ce l'hai Green Pass? La mascherina? Te le sei igienizzate le mani?
Ce l'hai il Green Pass? Ce l'hai il Green Pass? Se non ce l'hai, amico mio, non puoi entrare. Bisognerebbe essere tutti vaccinati, o perlomeno da 2 giorni tamponati.
essere tutti vaccinati, o perlomeno da due giorni tamponati. Il Green Pass!
Come corvi di orti urlati nella tempesta.
La nave dei corvi. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.